Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziamo il capitolo 6, da 1 a 6. Partì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui con noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Ecco, dopo l'incontro in casa di Gairo, Gesù partì di là. Non si ferma per ricevere le congratulazioni o per sentire i commenti di quelli che prima lo deridevano. Partì di là, si allontana, come abbiamo visto anche altre volte, dai luoghi del successo, per così dire, perché lui vuole essere ubbidiente al Padre, non agli uomini. Gli uomini lo vorrebbero sempre con sé, ma per motivi interessati. E venne nella sua patria. Marco aveva già detto nel primo capitolo qual era il suo villaggio, Nazareth. Era partito allora all'inizio della sua attività pubblica, se si può dire così, era partito da Nazareth ed era sceso a Cafarnaum. Adesso venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Quindi si presenta a Nazareth, al suo villaggio, paesetto, si presenta con i discepoli, quindi come rabbi, come un maestro. Ed è certamente una grande novità per Nazareth che uno di loro ritorni dopo vari anni, ritorni in questa veste. E i suoi discepoli lo seguirono. Non so se voi vi siete chiesti ancora, e se non fatelo oggi, questi discepoli faranno fare una bella figura a Gesù o una brutta figura? Marco non ci dice niente, quindi dobbiamo indovinarlo noi. Più che indovinarlo, dobbiamo vedere che la nostra presenza accanto a Gesù sia una presenza che non gli fa far brutta figura. Anzi, se possibile, che gli faccia fare bella figura, che sia una cornice adatta a lui. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Non è lui che è arrivato il giorno di sabato, ma quando arriva il giorno di sabato si mette a insegnare. Che vuol dire? Che Gesù è capace di attendere non forza i tempi, non chiama la gente prima apposta per sentire Lui, attende che arrivi il giorno di sabato e attende di entrare anche Lui, come tutti gli altri, nella sinagoga per aprire bocca, per dire qualche cosa ai suoi compaesani. Quindi vediamo in questo piccolo, questa breve parola, venuto il sabato, vediamo la pazienza di Gesù e la sua calma. Sa attendere il momento giusto senza volersi proporre a quelli che non lo cercano per il momento. Vediamo anche la sua delicatezza, che si mise a insegnare nella sinagoga. In fondo tutti gli uomini che avevano compiuto i 30 anni potevano alzarsi nella sinagoga, leggere un brano dei profeti e spiegarlo. E anche Gesù deve aver fatto così, difatti nel Vangelo di Luca ci viene detto proprio anche quale brano gli è toccato di leggere. Qui Marco, anche questa volta, non dice che cosa Gesù insegnasse, nemmeno quello che ha insegnato a Nazareth, semplicemente si mise a insegnare nella sinagoga. Noi saremmo curiosi. Che cosa ha insegnato a Nazareth? Che cosa insegnava Gesù? Perché Marco non ce lo dice? Poche volte Marco ci trasmette i discorsi pronunciati da Gesù, e casomai anche molto brevemente. È semplice, ve l'ho già detto probabilmente l'anno scorso, perché anche in altre occasioni abbiamo visto che Gesù insegnava e l'Evangelista non ci dice che cosa. È perché i credenti, quelli che cominceranno a credere in Gesù e si faranno battezzare, saranno poi assidui all'insegnamento degli apostoli. Gli insegnamenti di Gesù i credenti li ricevono dalla bocca degli apostoli, non da un libro. Li ricevono insieme con gli altri credenti dalla parola viva della Chiesa. Ecco perché Marco non si preoccupa di trasmetterci per iscritto gli insegnamenti di Gesù. Perché quelli che arriveranno a credere grazie al suo libretto si riuniranno con gli altri e ascolteranno dalla bocca e dalla voce degli apostoli. Si mise a insegnare nella sinagoga. È la prima cosa che Gesù compie nel suo paese, nel suo villaggio. Non sono i miracoli la prima cosa, ma l'insegnare. Quindi questo è anche un grande insegnamento. La gente non deve prima di tutto preoccuparsi di vedere miracoli per credere in Gesù, ma deve ascoltare la sua voce, la sua parola. È più importante ascoltare che vedere miracoli. E molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? È una domanda retorica, si direbbe. Da dove gli vengono queste cose? Da dove possono venire le cose che dice una persona che spiega la parola di Dio? Le cose che dice un uomo possono venire o dall'alto o dal basso. Una volta Gesù interrogherà i farisei, mi pare, o gli scribi a Gerusalemme: da dove viene Giovanni Battista? Dal cielo o dagli uomini? Il battesimo che Giovanni, con cui Giovanni battezzava, da dove viene? E così gli abitanti di Nazareth si chiedono: da dove gli vengono queste cose? Cioè, chi è stato a dargliele? Capiscono che certe cose non le produce un uomo. Non sono frutto dell'intelligenza o delle capacità dell'uomo. Certe cose possono venire soltanto da Dio. Quindi questa domanda retorica dice già la risposta. Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? Gli è stata data da chi? Quando una cosa viene data, quando si dice così, è sottinteso il soggetto, colui che dona, ed è chiaro, è Dio che dona la sapienza. Lo dice la Sacra Scrittura, Giobbe 12:13, in Lui, cioè in Dio, risiede la sapienza e la forza. A Lui appartiene il consiglio e la prudenza. E così anche Isaia all'inizio del capitolo 11 dice che è lo spirito che viene sul servo di Yahweh, è spirito di sapienza e di consiglio, eccetera. Quindi anche questa seconda domanda è una domanda retorica, sanno tutti. Fanno la domanda per affermare nello stesso tempo anche la risposta. Che sapienza è quella che gli è stata data? Quindi per gli abitanti di Nazareth è chiaro che la sapienza che Gesù manifesta col suo insegnamento è una sapienza divina. Le sue parole vengono dall'alto, ricevono forza e luce da Dio. E poi la terza domanda: e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Lì a Nazareth non ne ha compiuti fino a questo momento, ma si vede che quelli di Nazareth avevano udito dei prodigi compiuti a Capernao e nei dintorni di Capernao, a Corazin, a Bethsaida, al di qua, al di là del lago, sul lago stesso, e si chiedono quindi: i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani. Qui con la parola prodigio intende una forza, un'energia speciale, un'energia divina, proprio quella di cui parla Giobbe nello stesso versetto: in lui risiede la sapienza e la forza. Ecco, questa forza di Dio che agisce attraverso le mani di Gesù, attraverso la persona di Gesù. Ma poi gli abitanti di Nazareth continuano le loro domande, ancora due. Ma con queste domande quasi si rimangiano quello che hanno affermato prima. Non è costui il falegname? Quindi tornano indietro, adesso dimenticano la sapienza e la forza delle sue mani. Non è costui il falegname? Si potrebbe anche tradurre il carpentiere, oppure anche lo scalpellino, uno che lavora con gli strumenti, sia il legno che altri materiali. Le case di Nazareth ne adoperavano poco legno, ma di più pietra invece, e in gran parte erano scavate dentro la roccia, come si può vedere ancora in qualche posto lì a Nazareth, dietro la basilica. non è costui il falegname, cioè pensano questi di Nazareth di sapere tutto di lui, perché lo hanno visto lavorare, lo hanno visto come uomo, come uno di loro, come tutti gli altri, uno che faceva un lavoro manuale, quindi niente di speciale. E di solito gli uomini che fanno lavori manuali è più facile che straparlino, non è che fanno grandi discorsi, hanno modi piuttosto rozzi anche di parlare, e quindi si immaginavano che anche lui fosse come uno di loro. Lo conoscevano così, semplicemente perché aveva lavorato nelle loro case, nel loro paese. E aggiungono, il figlio di Maria. Gli ebrei di solito, quando nominano uno per riconoscerlo, dicono il nome del padre, non della madre. Se si dice il nome della madre, è segno che non c'è padre. Quindi dicendo il figlio di Maria, probabilmente lo ricevono con un certo disprezzo. Si vede che in loro era rimasta salda la memoria di quello che era avvenuto e che essi non hanno mai capito, perché certamente Maria non ha predicato ai quattro venti e neanche Giuseppe il suo sogno. E nella mente della gente di Nazareth è rimasto solo quello che essi avevano pensato con malizia. Il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone, conoscono tutti i nomi della sua parentela. Il fratello, e qui non stiamo a esaminare troppo a lungo, sappiamo che le parentele, le famiglie erano grosse, comprendevano tutto il parentado, proprio perché era importante che le famiglie fossero grosse per potersi difendere. Per essere qualcuno bisogna avere tanti alle spalle, sennò se uno non ha nessuno alle spalle non è niente, non vale niente, e lo si può imbrogliare come si vuole. E allora chiamavano, insomma, tenevano in considerazione le famiglie più grandi che si poteva, quindi anche i cugini, primi e secondi, sono tutti fratelli. Il fratello di e le sue sorelle non stanno qui con noi, magari una sposata di qua, una di là, tutto il paese una parentela quasi. A proposito di questo, di questa espressione, i suoi fratelli, o il fratello di, e ne nominano alcuni, può venirci in mente quel passo del libro del Deuteronomio che dice così e che potrebbe aiutarli a capire. Libro del Deuteronomio, capitolo 18, 15. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Tra i tuoi fratelli. Quindi il fatto che vengano nominati i fratelli ci aiuta a capire chi è Gesù. È colui che è suscitato da Dio tra i tuoi fratelli. Quindi invece che scandalizzarci, la presenza di questi fratelli deve aiutarci a capire chi è Gesù. E aggiunge Marco, ed era per loro, per quelli di Nazareth, motivo di scandalo. Scandalo vuol dire ostacolo, ostacolo alla fede. La stessa persona di Gesù ostacola la fede di quelli di Nazareth. Ora, da capire bene, non è Gesù che ostacola la fede, ma il fatto che essi lo conoscono così mette un inciampo alla loro fede. Sarebbe quasi meglio non conoscerlo come il falegname, come il fratello dei fratelli e delle sorelle, eccetera. Naturalmente è un ostacolo non a quella fede in Dio che avevano, ma alla fede nuova, alla fede del Dio con noi nella persona di Gesù. Questa è la vera fede, il Dio incarnato, Dio con noi. Il conoscere Gesù troppo bene, così umanamente, diventa un impedimento ad accettarlo come figlio di Dio. Per cui Gesù dice loro un'ultima parola, che conoscono già tutti perché è un proverbio. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. In questo modo, dicendo questa parola, Gesù aiuta ancora quelli di Nazareth a capire chi egli è, almeno lo conoscessero e lo accogliessero come profeta, visto che aveva una sapienza così che non sapevano da dove venisse. Almeno lo riconoscessero come quel profeta che Dio suscita tra i tuoi fratelli. Un profeta non è disprezzato, e questa parola disprezzato la troviamo ancora proprio a proposito del servo di Yahweh. Era, lo abbiamo disprezzato, capitolo 53 di Isaia. Di lui non ne avevamo nessuna stima. 53 versetto 3. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Ecco che Gesù, dicendo questo proverbio, dà un ultimo aiuto ai suoi parenti e conoscenti di Nazareth perché possano riconoscerlo. E perché possano riconoscerlo addirittura grazie al loro stesso rifiuto. Dato che essi lo rifiutano, almeno riconoscano che è un profeta disprezzato dai suoi, un profeta. E lì non poteva compiere nessun prodigio, perché non può compiere i prodigi? Perché i prodigi non sono solo frutto del potere di Gesù, ma sono frutto dell'incontro tra Gesù e la fede dell'uomo. Perché lui non è un mago, e li compie i prodigi come segni, segni dati, offerti, perché la sua rivelazione venga compresa e accolta. Non poteva compiere nessun prodigio. Però, anche qui a Nazareth, non tutti sono uguali. Qualcuno c'è che lo prende sul serio, che crede in lui, benché pochi. ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Succederà così anche altre volte. È successo a Paolo ad Atene, quando ha fatto un gran discorso alla presenza di delle persone più ragguardevoli della città, un buco nell'acqua. Però anche lì c'è stato un certo Dionigi e poi una signora Damaris e alcuni altri che hanno creduto e sono diventati discepoli. Una piccola, una minuscola minoranza. Alcuni, così anche qui a Nazareth, qualcuno c'è. Gesù come parola di Dio, come seme, seminato a Nazareth, anche da lì non torna indietro proprio senza nessun frutto. Non si è convertito tutto il paese, ma qualcuno sì. E questo ci dà coraggio per essere anche noi sempre fedeli, anche quando ci accorgiamo di essere un minuscolo resto. Anche quando ci accorgessimo di essere gli unici in un ambiente che credono e che prendono sul serio Gesù. Quindi nemmeno a Nazareth si può generalizzare il rifiuto. C'è stato qualcuno. E si meravigliava della loro incredulità. Si meravigliava, continuava a meravigliarsi. Ma questa incredulità di Nazareth, benché sia una meraviglia per Gesù, non lo spaventa. Probabilmente gli fa venire in mente quello che Dio dice ad Ezechiele. Alzati, ti voglio parlare. Figlio dell'uomo, io ti mando agli israeliti, a un popolo di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, perché sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Ascoltino o non ascoltino. Ecco, è per questo che Gesù è venuto a Nazareth, è rimasto lì, ha atteso il sabato e ha parlato. Ascoltino o non ascoltino, lo sapeva prima Gesù che un profeta è disprezzato nella sua patria, ma è venuto lo stesso a parlare, a manifestarsi. Ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Lui gliel'ha detto con quel proverbio. Almeno qualcosa adesso sanno. E se ne andava, percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. Non vuole convincerli a forza. Ha un grande rispetto. Erano rimasti stupiti prima mentre ascoltavano, ma adesso lo lasciano andare senza neanche sognarsi di chiedergli di rimanere come glielo chiedevano in altri posti. Si meravigliava della loro incredulità, del fatto che essi non lo hanno riconosciuto, nonostante avessero intuito che la sua sapienza era divina e che la forza delle sue mani anche veniva da Dio. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Ecco, egli continua ad andare e a insegnare, a donare la parola di Dio. sia lodato Gesù Cristo.